Questa è l'ultima delle conferenze sulle catastrofi naturali. Diapositiva. Qui si è a Ferrara. Come vedete, su questa colonna sono riportate, come vedete sulla sinistra, una serie di tacche che indicano il livello di inondazione delle acque lungo il fiume Po, che è un fiume che scorre in alto rispetto alla piana della pianura padana e dove sono state create delle zone di esondazione, di contenimento delle acque d'alluvione. Ultimamente, con l'alluvione del 1994, si sono resi conto che in queste aree di esondazione erano state fatte delle lottizzazioni ed erano stati costruiti interi quartieri, interi paesi e città distribuiti lungo il Po. Questo significa predisporsi agli effetti di un evento assolutamente naturale. Una diapositiva. Con queste immagini anticipo un po' quello che ci farà vedere il collega e amico, che commenterà molto più nel dettaglio queste cose. I morti ci sono stati anche in Puglia. E questo è assurdo, perché in Puglia non ci sono fiumi, quindi morire alluvionati in Puglia è proprio un paradosso. Ricordatevi quello che è successo a Brindisi nel 2003, quando intere famiglie sono state sfollate e rubate alle acque. Oppure quello che è successo a Bari, non credo più di 2 anni fa, quando l'intera Lama è stata completamente alluvionata e intere famiglie sono state allontanate. Io vorrei ricordare una cosa. Questo è l'ambiente fisico, questo è l'ambiente che hanno visto i nostri progenitori 2 milioni di anni fa. Col tempo abbiamo inserito degli elementi in un ambiente naturale. Però questi elementi non erano ancora caratterizzanti rispetto al paesaggio. Se dovete descrivere, direste che ci sono delle aree collinari e ci sono delle coltivazioni. L'elemento dominante è ancora l'elemento naturale. Però questi elementi non erano ancora caratterizzanti rispetto al paesaggio. Se doveste descrivere, direste che ci sono delle aree collinari e ci sono delle coltivazioni. L'elemento dominante è ancora quello naturale. Qui, di elemento naturale, non c'è proprio niente, perché questo è un paesaggio culturale. E allora? Buona parte del territorio italiano è diventato un paesaggio culturale, un paesaggio cioè che è esposto comunque a dinamiche tipiche di un territorio giovane, in cui le energie si dissipano in spazi ristrettissimi, in spazi che generalmente sono occupati dalle attività antropiche. Una diapositiva. Questo espone un bene antropico, qualunque esso sia, a rischio di alluvione, come quello che è successo nell'arco ionico del 2003. E in quell'occasione i danni furono tantissimi anche ad Ostuni. E pensare che avevamo nel 2003 appena concluso un congresso internazionale e gli ospiti non avevano fatto altro che dire: che bel clima che avete. E questi sono i danni di quell'alluvione. Queste sono intere strade che sono crollate per l'effetto dell'alluvione. Diapositiva. Questo invece è successo a Pallagiano, dove non ci sono fiumi, per colpa di un'alluvione. 98 famiglie sfollate, 57 ordinazioni di sgombero di abitazioni. E questo significa case pericolanti o addirittura completamente danneggiate senza possibilità di restauro. 51 persone alloggiate in albergo, e questo significa costi per la società e anche per quelli che non trovano responsabilità rispetto a questi fatti. Queste sono fotografie fatte a Pallagiano, In quell'occasione questo è un ponte assolutamente portato via dalle acque. E se queste sono le precipitazioni normali in questo periodo, vorrei farvi notare come in sole 3 ore sono cadute in quella zona 224 mm di pioggia. Tenete presente che normalmente nel nostro territorio piovono attorno 400-500 mm di pioggia all'anno. In 3 ore ne sono cadute esattamente la metà. Allora, se quelle acque si sono concentrate a Palagiano, è perché evidentemente le condizioni del paesaggio erano state modificate tanto da compromettere il deflusso delle acque. Le strade sono notoriamente più impermeabili di quanto non lo siano le rocce, e allora sulle strade la cosa più facile che si abbia è la concentrazione di acqua. La diapositiva. Queste sono le precipitazioni a Castellaneta, a Massafra e a Masseria Chiancarello, che è vicino a Palagiano, dei vari giorni. Il giorno prima, cioè il 7 settembre 2003, 0,6 mm di acqua, e il giorno dopo 244 mm di acqua in 3 ore. Eppure, le notizie storiche riportano che tutta la zona esposta frequentemente a precipitazioni concentrate nel periodo autunnale o nel periodo di gennaio-febbraio. Pensiamo a questa cosa, perché poi è facile dire: ma c'è un cambiamento climatico. Ma no, non è vero. Perché il cambiamento climatico allora sarebbe in atto perlomeno dal 1901, quando da noi l'industrializzazione ancora non c'era, e quando l'industrializzazione era concentrata in Germania e in Inghilterra. Eppure le massime concentrazioni di pioggia sono sempre negli stessi periodi, e cioè a gennaio-febbraio, ottobre-novembre. Una diapositiva. Andiamo avanti. Siamo nelle Alpi orientali, lungo la piana alluvionale del fiume Piave, il fiume sacro agli italiani. È una delle zone in cui c'è la massima concentrazione di acque buone e di acque utilizzabili per tutto l'anno, perché sono acque piovane d'inverno e sono acque di fusione dei ghiacciai e dei campi innevati in estate. Evidentemente lì c'è possibilità di conservare l'acqua. È un paese che aveva una grossa necessità di energia elettrica, perché c'era il boom economico subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Aveva bisogno di diversificare le sorgenti e aveva bisogno di produrre energia in proprio. Poiché l'Italia è tutto sommato un paese povero di qualsiasi risorsa naturale, fatta eccezione per l'acqua, almeno in alcune zone, con la creazione di bacini artificiali si poteva produrre energia elettrica. E fu avviato, in effetti, un grande processo di creazione di vasi artificiali ad uso idroelettrico, già nei primi anni del XX secolo. Però il boom fu sicuramente nel primo dopoguerra. Il 22 marzo del 1959, il torrente Maè, un affluente di destra del fiume Piave, era stato sbarrato ed era in atto la costruzione di una diga. Mentre si riempiva il lago, si è staccata una grossa frana di soli 700 metri cubi di materiale, una cosa abbastanza piccola. In quell'occasione, quella frana nel lago che si riempiva determinò un'ondata che procurò la morte di un custode della diga che stava facendo il suo servizio lungo la sponda del lago artificiale. Una diapositiva. In quel periodo, dall'altra parte del Piave, è stata iniziata da alcuni anni la costruzione di uno sbarramento ben più grande, che è lo sbarramento del torrente Vaillant, che è un affluente di sinistra del fiume Piave. Il giorno dopo, all'alba del 10 ottobre 1963, quello che si vedeva vicino al torrente Vaillant era questo paesaggio. Un paesaggio i cui limi, che in altre parti del mondo e in altri periodi della storia, portarono del benessere e qui avevano portato morte e distruzioni, perché le acque li avevano scaraventati con una velocità mostruosa su abitazioni e cittadini. prosegue con la seconda puntata.